arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi.
Una guida privilegiata che ben conosce il genere, i generi che andremo ad incontrare anche come artista. Li cavalca da tempo e con esiti eccellenti. Da dove prendiamo le mosse quindi?
Direi di cominciare con un capostipite del genere, ovviamente Stevie Wonder.
You're saying you can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time.
Stevie Wonder ha perduto la vista poche ore dopo la sua nascita. La diagnosi fu quella di fibroplasia retrolentale. Era una malattia che all'inizio degli anni 40 andò a colpire moltissimi bambini che erano nati prematuri. Soltanto più tardi si scoprì che a causare questa malattia erano stati dosaggi errati di ossigeno che venivano immessi nell'incubatrice. Ironia della sorte, però, senza quella dose di ossigeno il piccolo Stevie non sarebbe sopravvissuto. Quindi per lui essere cieco fu il caro prezzo del suo biglietto d'ingresso per questo mondo. La prima volta che Stevie Wonder mise piede poi in quella che fu per lui la Mecca, ossia la Motown, fu nell'ufficio di un direttore artistico, di uno dei primi direttori artistici dell'etichetta di Detroit. Parliamo di Mickey Stevenson. Quando la prima volta si trovò davanti Mickey Stevenson, questo bambino, in realtà rimase piuttosto perplesso e rispose anche cinicamente dicendo: ma che cos'è questo, una Led Sullivan Show? Il prossimo che abbiamo chi è? Un cane che canta il blues? Cioè non è possibile che questo bambino così piccolo, non vedente, adesso si metta lì con l'armonica e dovrebbe stupirmi? In realtà le cose andarono proprio così, perché come Stevie Wonder posò l'armonica sulle sue labbra, iniziò a soffiare dentro e poi ovviamente a cantare, l'ufficio si riempì di spettatori che non erano poi altro che artisti illustri, ossia tutti quelli che facevano parte del parco della Motown, completamente folgorati da questo talento arrivato da chissà dove, così piccolo e così pieno di energia.
Passo le mie notti qui da solo. Davvero curioso questo ascolto, no? Con Stevie Wonder che canta in italiano. Beh, una bella sorpresa.
Questo anche per far capire poi quanto, insomma, la risonanza di quello che si faceva oltreoceano arrivava anche dalle nostre parti. Comunque la soul music negli anni 60 cominciava a prendere piede anche dalle nostre parti. Comunque, tornando ecco poi al percorso di Stevie Wonder, la cosa curiosa è che lui in realtà nella Motown trovò davvero la gallina dalle uova d'oro, o viceversa, nel senso che il proprietario Berry Gordy decise di investire su questo bambino gracilino con gli occhiali da sole, tamburello e armonica, provando proprio a fare questo tipo di accordo con i suoi genitori, dicendo: noi gli vi diamo $200 al mese, e però lui tutti i giorni, finita la scuola, prenderà il pulmino, si farà lasciare qui davanti al 2648 del West Grand Boulevard di Detroit, dove appunto c'erano gli studi della Motown, e noi faremo un grande trainer fino a quando non sarà pronto per il suo debutto discografico. Questa era una cosa comunque piuttosto insolita, ma evidentemente Berry Gordy ci aveva visto lungo, si rendeva conto che quello era in realtà un bambino prodigio. Aveva anche un carattere molto particolare Stevie Wonder, era comunque piuttosto irrequieto, e pochi sanno che lui era uno straordinario imitatore. La sua imitazione più riuscita era proprio quella di Berry Gordy, quindi come il presidente della Motown lasciava l'ufficio, lui sgattaiolava dentro e cominciava a fare scherzi al telefono imitando la sua voce, ordinava pizze, annullava registrazioni, si faceva intestare assegni. Insomma, era abbastanza complesso avere a che fare con il piccolo Stevie.
Bello vivace.
Era molto vivace, molto vivace. E poi c'era un altro problema fondamentale, che le prime incisioni tecnicamente presentavano dei problemi, perché alla Motown nessuno sapeva scrivere in Braille, e quindi bisognava trovare un escamotage per suggerirgli le parole delle canzoni. All'inizio gliele suggerivano, cioè il suo tutore andava vicino al suo orecchio e gli suggeriva piano piano, sussurrando le parole in anticipo, no? Di modo che lui potesse poi ripeterle esattamente sulla battuta. Soltanto anni dopo poi riuscirono a escogitare un sistema di cuffie molto particolare per i tempi, per cui nel padiglione di sinistra gli mandavano la base su cui cantare, mentre su quello di destra gli suggerivano le parole.
Sir Duke, continuiamo a ritmo incalzante, no? Questa prima puntata di Soul Tempo.
Certo, e iniziò a farsi anche dei calcoli. Si rese conto che in realtà all'alba dei suoi 21 anni aveva venduto 35 milioni di album. La sua percentuale era di soltanto 10 centesimi a copia, però insomma questi 10 centesimi a copia avrebbero fatturato qualcosa come 3 milioni e mezzo di dollari, e lui li voleva tutti e subito, perché adesso era maggiorenne e poteva finalmente esercitare questo diritto. Berry Gordy non oppose, non aveva molta paura di perdere ovviamente il piccolo Stevie Wonder, che adesso era maggiorenne, quindi aveva la facoltà di cessare il suo contratto con Berry Gordy. Questa fu una delle tante volte che fece tremare i polsi del presidente della Motown, che in questo modo rischiava di perdere oltretutto un artista sul quale aveva investito molto. Però Stevie Wonder avanzò delle pretese. Lui cominciò a dire che si sentiva adesso a 21 anni maturo anche per poter controllare totalmente la produzione, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista del budget. Cioè lui sosteneva di poter essere in grado di decidere dove e come spendere i soldi destinati alla produzione dell'album. Oltretutto avanzò da quei famigerati 10 centesimi a copia, arrivò a 20 centesimi a copia venduta, e oltretutto voleva la proprietà delle edizioni di tutte le canzoni che avrebbe pubblicato da quel momento in avanti.
Quindi la preoccupazione dei discografici aumentava in modo esponenziale.
In modo assolutamente esponenziale. Del resto, come abbiamo detto, Berry Gordy sapeva che il prezzo che stava per pagare, quindi poi l'offerta che fu costretto ad accettare, comunque lo avrebbe ripagato.
Un un groove pazzesco questo, Luca.
Sì, più che altro, ecco, quello che salta subito all'orecchio sono le sonorità nuove. Stevie Wonder si era reso conto che intorno a lui stavano muovendo i primi passi, le prime sperimentazioni su macchine dall'enorme potenziale che potevano riprodurre il suono di un violino o di una tromba. Stiamo parlando ovviamente dei primi sintetizzatori, parliamo dei Moog, parliamo degli Harp, macchine che avevano aperto la porta su un mondo tutto da esplorare e del quale Stevie Wonder voleva essere un pioniere. Quindi la sua idea era quella di utilizzare queste nuove macchine, quindi questi sintetizzatori, insieme agli strumenti veri. Quello che voleva fare era ampliare lo spettro sonoro al quale ormai tutti quanti erano abituati. Il suono della Motown era un suono alla fine molto, chiamiamolo, acustico, nel senso che non c'erano sintetizzatori, non c'erano macchine del genere, si lavorava su organici classici e poi appunto c'erano una sezione fiati o magari ogni tanto quando c'era del budget, quando un artista, ecco, poteva garantire un determinato tipo di vendite, magari si investiva su un quartetto d'archi o su una piccola orchestra, ma questo era il massimo. Stevie Wonder voleva fare altro e lui, visto che comunque sia era ancora in questo limbo con il quale non aveva rifirmato l'accordo con la Motown, aveva iniziato a guardarsi intorno ed in particolar modo aveva scovato due personaggi che avevano inventato un sintetizzatore assolutamente avveniristico per i tempi, una macchina che si chiamava TONTO, Tonto, The Original New Timbral Orchestra. Dietro questo nome altisonante in realtà c'erano due tizi chiusi dentro uno scantinato sulla Quinta di New York. Due avevano ribattezzato questo scantinato Media Sound Studios e questi due tizi, che si chiamavano Robert Margulef e Malcolm Cecil, stavano lì in questa stanzetta con un enorme sintetizzatore composto da decine di moduli. Ci volevano due persone per domare gli oscillatori di quella bestia elettrica che poi era punzecchiata da questi centinaia di cavi aggrovigliati che appunto inseriti in un foro nell'altro generavano questi percorsi sonori molto interessanti. Il carattere di Stevie Wonder chiaramente non agevolava molto poi il suo rapporto con collaboratori discografici, con gli stessi, ecco, proprietari di questa macchina del TONTO. Stevie Wonder ruppe, arrivò a una frattura e proprio in seguito a questa divergenza poi tra l'artista e i suoi inventori gli venne in aiuto una società giapponese dal quale Steve si fece perfezionare un prototipo all'avanguardia. Stiamo parlando del GX1, uno dei primi sintetizzatori polifonici con 36 oscillatori rispetto ai solo 3 che avevano in dotazione quelli di un tempo. Questo gli aprì una tavolozza timbrica fuori dal comune alla modica cifra di $60,000, che sarebbero oggi qualcosa come 320,000 odierni, ecco. Lui se ne comprò due e li fece installare nei suoi studi, che erano riservati poi alle registrazioni di un album, l'album probabilmente più importante della sua carriera, quello scritto nella tonalità della vita, Songs in the Key of Life.
Like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans.
grass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens, yes, they own police. Children play with rusted cars, swords cover their hands. Politicians laugh and drink.